Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Convocati dalla parola, siamo chiamati questa sera a lasciarci provocare sul significato del servizio. Guardare a Gesù, il quale ha detto: sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per la salvezza di tutti.
Signore Gesù,
siamo amareggiati
perché questo peso sembra non sia riconosciuto. Ecco, pensavo quest'oggi, misuravo quest'oggi nei miei incontri, quel confronto che continuamente avviene nel momento in cui ci si incontra con altri, che appunto il non fare del proprio peso la misura della riuscita, dei propri gesti, delle proprie parole, della propria presenza. Ecco, non fare del proprio peso quanto conto, quanto peso, diventa un'ossessione. Quindi diventare piccoli diventa una liberazione. E proprio da questa liberazione ne viene la vita. Ne viene quel gusto dell'autenticità che non è buttarci via, assolutamente, ma appunto stare senza la preoccupazione di contare. E condividere, rendendoci conto che questa piccolezza evangelica, nel momento in cui si affianca ad altri, si condivide con altri che forse per condizione sono piccoli, è capace di generare cose stupende, sorprendenti. Ieri facevo dei nomi di persone conosciute, ma appunto ci tenevo anche che ci rendessimo conto come queste dinamiche avvengono. E tra i nomi che facevo c'era anche quello di Etty Illesmu. Vi dicevo di questa pagina inedita, me la sono riletta quest'oggi, ve ne leggo due passaggi che hanno a che fare con questa piccolezza. Lei, questa giovane, esprime quasi il meglio di se stesso quando viene annullata là, in quel campo di concentramento dove alla fine verrà vaporizzata. E scrive: se faremo ritorno dai campi di prigionia, traendo in salvo i nostri corpi e null'altro, sarà troppo. Se torneremo a casa e a casa porteremo soltanto il nostro corpo, sarà poco, sarà molto poco, sarà troppo poco. Il punto, infatti, non è conservare la propria vita a tutti i costi, ma come la si conserva. Di una persona esposta alla morte morirà cancellata. E dice: non importa, è troppo poco portare a casa il nostro corpo, perché qui non si tratta di conservare la vita a tutti i costi, ma di interrogarci come la stiamo conservando. Se un mondo impoverito e regge da una guerra, non avremo altro da offrire che i nostri corpi tratti in salvo ad ogni costo, e non un nuovo significato attinto dai pozzi più profondi dei nostri affanni, della nostra disperazione, allora sarà troppo poco. Salviamoci da bene, ragazzi. No, è troppo. Questa è la piccolezza evangelica, questa è la piccolezza generativa, questo è il gusto di una vita che è esposta anche alla morte, ma che non è umiliata, mortificata nemmeno dalla morte.
Ci mettiamo in piedi.
Thank you.
L'ambizione e il desiderio di grandezza ci rendono incapaci di seguire il tuo esempio. Tu non sei venuto per essere servito, ma per servire, anche a prezzo della vita. Siamo molto lontani dal tuo pensiero e dal tuo modo di vivere. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Non sappiamo morire all'orgoglio, non sappiamo vivere mentalmente ai piedi dei nostri fratelli.
Prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. E per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Allora lasceremo qualche istante di silenzio che introduco semplicemente facendovi notare i tre passaggi. Allora, la prima parte del Vangelo è la terza predizione della passione, morte e resurrezione di Gesù. La seconda parte è introdotta dalla domanda della madre dei figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. E la terza parte è rappresentata da Gesù che chiama a sé i suoi discepoli e insegna il significato del servizio. Ecco, su queste tre parti vi invito a rileggerlo con calma, ma non per una ragione di comprensione particolare, proprio perché molto spesso ci rendiamo conto, chiedo scusa se mi ripeto, noi generalizziamo il Vangelo, quindi questa pagina l'abbiamo sentita mille volte e quindi andiamo al succo della pagina. Il succo della pagina lo possiamo estrarre nella misura in cui veramente poniamo attenzione a ciascuna parola, perché ciascuna parola del Vangelo è proprio come se fosse una scintilla della vita di ciascuno. Nessuno di noi ha piacere ad essere assimilato agli altri. Ecco, nemmeno le parole del Vangelo hanno piacere di essere assimilati nei nostri riassunti. Per cui lasciamoci proprio con tranquillità, è uno dei momenti più importanti, la possibilità di rileggere parola per parola questa pagina. predizioni alla luce delle tre predizioni della passione, e appunto stasera siamo giunti alla terza. Ci siamo lasciati guidare dal Vangelo di Matteo, vi dicevo che anche l'Evangelista Marco e l'Evangelista Luca adottano lo stesso criterio. Perno dei Vangeli sinottici, quindi un po' d'eccezione di Giovanni, è la domanda di Gesù: voi chi dite che io sia? Domanda rivolta ai discepoli, domanda rivolta al lettore del Vangelo che è giunto a quel punto, quindi ha visto, ha ascoltato Gesù, in qualche modo lo ha seguito, e a questo punto Gesù lo interroga: voi, tu, chi dici che io sia? Pietro si fa voce della fede della comunità: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Da quel momento comincia la seconda parte del Vangelo. Il Vangelo di Marco, che è il più breve, sono 16 capitoli, colloca questo perno proprio al capitolo ottavo. Dal capitolo ottavo comincia la seconda parte del Vangelo, e questa seconda parte appunto è scandita dalle tre predizioni. Tra una predizione e l'altra ci sono alcuni miracoli, sempre meno, e alcuni insegnamenti di Gesù. Stasera abbiamo ascoltato la terza predizione. Le predizioni si assomigliano molto, la sostanza delle predizioni è la stessa, ma i particolari cambiano. Ci soffermiamo un istante su questi particolari. La predizione avviene mentre saliva a Gerusalemme. Che cosa significa? Significa che la seconda parte del Vangelo è immaginata come un viaggio verso Gerusalemme. Gesù a Gerusalemme è stato più volte nel corso della sua vita, ma appunto la cornice degli eventi e degli insegnamenti della seconda parte dei Vangeli sinottici è il viaggio a Gerusalemme. Quindi dalla Galilea Gesù salirà a Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca questo appare in maniera evidentissima, ma anche gli altri due sinottici appunto collocano questa seconda parte della testimonianza di Gesù mentre saliva a Gerusalemme, perché Gerusalemme è la città del compimento, è la città degli eventi decisivi. Mentre cammina, vedete, dice, lungo il cammino prende in disparte i 12 discepoli, cioè dobbiamo immaginare che con Gesù ci siano tante altre persone, ancora molti lo seguono, lo ascoltano, pensiamo alle donne che lo assistono, che gli vogliono bene, bene. Dice in questo caso che prende in disparte i 12, quasi volesse renderli consapevoli della sua consapevolezza. C'è molta incertezza sulla sorte di Gesù. Andiamo a Gerusalemme e conquistiamo il mondo. Andiamo a Gerusalemme e apriamo la rivoluzione. Andiamo a Gerusalemme e liberiamoci dall'oppressione. Andiamo a Gerusalemme e purifichiamo il Tempio come hai fatto all'inizio della tua missione. Andiamo a Gerusalemme per che cosa? Ecco, vediamo questa attenzione particolare ai 12, cioè a coloro che diventeranno poi i testimoni decisivi di Gesù dopo che lui è sceso al cielo, per alimentare una consapevolezza su quello che è il destino, non che attende Gesù, ma che Gesù sceglie, che Gesù sceglie. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Ritornano questi personaggi, ma attenzione, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Questa è una novità rispetto alle altre due. Non solo allora, scribi, capi dei sacerdoti, farisei, ma pagani, anche i pagani entrano in questo grande dramma della conclusione della vicenda di Gesù. Perché appunto scribi e capi dei sacerdoti, e l'altra categoria era quella degli anziani, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Perché? Guardate, qui ci sono delle iscrizioni che ritroveremo poi nella Passione in maniera molto evidente. Perché venga deriso, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorge. C'è questo poi annuncio della risurrezione che, ripeto, soffre di una nostra sottovalutazione. Già nei discepoli, cioè, mentre questo orizzonte di sofferenza, di morte, cioè appartiene all'esperienza umana, l'orizzonte della risurrezione no. Per cui anche noi, quando leggiamo il Vangelo, tendiamo a sottovalutare questo fatto. E il terzo giorno risorge, che cos'è? D'altra parte sappiamo che proprio questo diventerà decisivo rispetto a tutto ciò che è già di per sé deciso. Vorrei offrirvi una considerazione che va in direzione di un dubbio che può darsi in queste sere si sia alimentato. Io ho sempre parlato di predizione, cioè Gesù predice degli avvenimenti che succederanno, la passione, la morte e la risurrezione. In realtà, quando l'Evangelista scrive, è già tutto successo. Allora, l'Evangelista ci consegna la consapevolezza di Gesù in ordine alla conclusione della sua vicenda. Perché? Perché Gesù la sceglie. Gesù compie questa scelta. Non gli è capitata addosso una disgrazia. C'è una consapevolezza vivissima che quindi è talmente viva da diventare scelta rispetto alla quale Gesù non si sottrarrà. Rileggendo a partire dall'esperienza della risurrezione, i discepoli diranno: lungo il cammino che ci ha portato alla grande prova, Gesù ci ha messo a parte di questa consapevolezza. Quello che è successo non è un caso. Quello che è successo non è la storia, la favola con il lieto fine. Quello che è successo, Gesù l'ha scelto. Se tu sei mortificato, se uno ti schiaccia e ti fa diventare piccolino, dov'è il gusto? Non c'è nessun gusto. Io mi ribello a una cosa di questo genere. Diverso è se io lo scelgo. Allora sono un pazzo, l'hanno detto anche di Gesù, oppure c'è qualche cosa di diverso, c'è un gusto diverso della vita. Diventare come bambini, piuttosto che rinnegare se stessi, piuttosto, come vedremo questa sera, porsi al servizio invece che essere l'oppressore. La seconda parte che dicevo caratterizza questa pagina evangelica è introdotta dalla madre dei figli di Zebedeo, una persona amabilissima, la rappresentante di tutte le madri del mondo che per i loro figli vogliono il meglio. veramente della vita. Questa è un'autentica raccomandazione. Quindi, questi due sono i raccomandati. Perdoniamo questa raccomandazione perché è la mamma, quindi infatti voi vedete che poi alla fine è bellissimo, perché gli altri 10, avendo sentito, si sdegnavano non con la mamma, con i due fratelli, con loro due sì, se la prendono, ma non con la mamma, la mamma. Quindi loro mandano avanti la mamma. Negli altri Vangeli non è così, vanno loro direttamente, ma qui è la mamma. Molto bene. E gli chiede i posti più importanti in questo regno di cui non hanno ancora, non solo lei, ma nessuno ha capito ancora niente, e non ha detto che noi abbiamo capito molto. Comunque è un regno, Gesù è il re, e quindi c'è sempre un posto a destra del re e anche uno a sinistra, quello di sinistra conta un po' meno, ma comunque a destra e a sinistra sono i più importanti, va bene? E quindi il figlio, che i figli vieni chiamati dalla prima ora, sono proprio dei bravi ragazzi, ecco, adesso capisco tutto, tu devi tenere presente tante cose, ma ascolta anche la mia voce, te lo dico io, ti puoi fidare, sono due bravi ragazzi, io li metto uno a destra e uno alla sinistra, vai tranquillo che il regno funzionerà benissimo. E così la mamma fa così. Ed è la domanda sul potere. Perché alla fine noi possiamo farci tutti i discorsi che vogliamo, ma insomma abbiamo visto, sia sul rinnegamento di sé, sul diventare bambini, e qui è esplicitato molto. Destra e sinistra del re significa il potere. Che cosa posso? Che cosa posso con questa mia testolina? Che cosa posso con la mia esperienza? Che cosa posso con le mie relazioni, le mie influenze, che cosa posso con i miei soldi, che cosa posso con i miei mezzi, che cosa posso io? Io posso fare tutto quel che voglio. Un grande sogno di poter fare tutto quello che si vuole. La questione del potere è una questione umanissima, non nascondiamo, oh che brutta cosa, è una questione umanissima. Da quando uno è piccolino fino all'ultimo istante della vita, la questione è che cosa posso, io posso, che gli altri va bene, che cosa possiamo insieme, benissimo, ma alla fine io che cosa posso. Verbo potere, potere non è solo un sostantivo, un nome, ma anche un verbo, potere, che cosa posso. E più posso, e più la mia vita si chiarizza. E quindi per i miei figli io ti chiedo il potere, cioè il massimo, che possano tutto, dopo di te naturalmente, non a destra, non a sinistra, ma dopo di te di loro. E siamo alla terza parte, ecco, io sorvolo, ma non voglio assolutamente mortificare il Vangelo, il dialogo tra Gesù e i discepoli non lo prendo in considerazione, vado soltanto al finale, cioè alla risposta che Gesù dà alla madre, o meglio ai due discepoli. Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta nel concederlo, non è il mio potere. Voi mi interrogate sul potere e io vi dico che sono senza potere. È fortissimo questo, non ci si accorge. Perché di chi è il potere? È per colui, per il Padre mio lo ha preparato. Il potere è del Padre, non è mio. Io sono senza potere. io ho rinunciato al potere. L'unico potere che mi resterà, lo dirà Gesù, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, è potere della croce, che è il potere di tutti quanti, lasciamo volentieri ad altri. Quindi la risposta di Gesù è duplice. La prima risposta, che è quella che adesso abbiamo visto: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato, è la risposta che rivela che Gesù è senza potere, ha rinunciato al potere, non può nemmeno esaudire quella domanda, perché il potere è del Padre, non è suo. Gli altri sono venuti a conoscenza di tutto sto baillame, si indignano, c'è sempre tutto questo sdegno per i raccomandati, e Gesù allora richiama, e guardate come risolve Gesù la questione, guardate come risolve Gesù la questione, interessante, molto, molto anche attuale. Chiamasse, voi sapete, lo sapete bene, che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono. 2000 anni fa. È una cosa drammatica, è drammatica. Non stiamo a percorrere la storia, non stiamo a individuare i dittatori, non stiamo a individuare i tiranni crudeli, non stiamo a individuare coloro che nei libri di storia appaiono evidentemente come coloro che dominano e opprimono. Questo è un giudizio inquietante da parte di Gesù. È inquietante. Dice, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse i capi le opprimono. Noi non siamo i governanti e non siamo i capi delle nazioni. Ma questa parola deve inquietare ogni governante e ogni capo di nazione, allora come oggi. Tra voi miei discepoli, voi capi delle nazioni e governanti che credete in me, non sarà così. Ma chi vuol diventare grande sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo sarà vostro schiavo. Come me, che non sono venuto per farmi servire, ma per servire, dando la mia vita in riscatto per una moltitudine. Gesù sceglie di essere servitore, sceglie di fare dell'amore, di declinare l'amore in termini di servizio radicale. Servizio radicale è che io sono disposto a dare la mia vita per coloro che servono. Servizio radicale, guardate che cosa, il servizio radicale di Gesù, del figlio, è a suo padre, lui al potere, ma concretamente diventa servizio radicale a ciascuna persona umana, a questa moltitudine. Cioè, io non posso dire, io servo Dio, io osservo la sua parola, io dedico tutta la mia vita a Dio, sono vale. Nella misura in cui questo non diventa concreto servizio ad ogni persona umana. Le mie, io non ho davanti l'umanità, ma questo, io servo Dio nella misura in cui servo il mio prossimo, l'uomo, la donna come me, in qualsiasi condizione si trovi, e non c'è spazio per esonere. Continuerà a ritornare. Il nostro servizio al prossimo non è semplicemente il grande, nobilissimo sentimento della solidarietà. Dico grande e nobilissimo, che ci fa vicino a tanti uomini che non credono in Dio, ma che veramente ci offrono la testimonianza di una vita ispirata a questi valori e a questi sentimenti. Per un credente tutto questo, lo diremo tra qualche istante, diventa obbligante nella misura in cui crede. Proprio perché dice di credere, si sente obbediente, lo diremo tra qualche istante, a questa istanza fondamentale. Lo dirà poi l'Apostolo, non puoi dire di amare Dio se non ami il prossimo che vedi, e non puoi dire di servire Dio se non servi concretamente il prossimo che il Signore mette nella tua vita. Ecco, il momento del silenzio e dell'adorazione che ho visto è molto prezioso. Ciascuno cerca di scoprire che gusto c'è in tutto questo. Io offro qualche motivo di meditazione, ma cercherò di essere abbastanza in breve. Allora, è ritornato molte volte, anche nelle sere precedenti, questa sera, l'ho ripetuto fino a qualche istante fa, il tema della scelta. Gesù compie una scelta. E questa scelta ha i connotati dell'obbedienza. Il servo è colui che obbedisce. È chiaro questo. Gesù fa questa scelta. Quindi non subisce tutto quello che abbiamo detto in queste sere. Se è semplicemente subito, è una disgrazia, è antiumano. Noi stiamo cercando di comprendere la profondità, nel senso che non lo avvertiamo immediatamente, del gusto, della bellezza, della verità della vita, così come paradossalmente Gesù ce la consegna, perché la croce è un paradosso. Uno come fa a dire, oh, che felicità la croce, è un paradosso. Eppure questa riscatta l'umanità dalla sua disperazione. Allora voglio capire un po' com'è. E com'è? È una scelta. Ed è una scelta obbediente. Cioè Gesù sceglie di obbedire. Non obbedisce perché non può far altro. Questa non è obbedienza. L'obbedienza di Gesù, e l'obbedienza che qua ci qualifica umanamente, è il frutto della libertà nella sua profonda maturità. Questa è l'obbedienza di Gesù. Non è ho paura, ci guadagno, non posso fare a meno e quindi obbedisco. No, no, no. È quella famosa alla quale non sei obbligato. È questa l'obbedienza. L'obbedienza a ciò e a chi non ti obbliga. L'obbedienza alla legge è obbligatoria. O la fai franca o paghi se non obbedisci alla legge. Ma ci sono delle esigenze. Ci sono dei criteri, ci sono dei valori profondi che a volte persone non esprimono assolutamente come sto facendo io. Non diranno una parola, non saranno capaci di dire una parola, ma avvertono delle esigenze interiori, talmente profonde, talmente umane. talmente impegnative che si rendono disponibili ad obbedire a queste leggi non scritte, a queste istanze della coscienza, anche se nessuno li obbliga. Questa è la grandezza dell'obbedienza come espressione della libertà. Nessuno obbliga Gesù a questo, è la sua scelta consapevole. E attenzione, consapevole della sua morte e consapevole della sua resurrezione. Qualcuno potrebbe dire, e beh, allora niente. La verità della passione e morte rimane integra, ma nello stesso tempo in Gesù c'è la consapevolezza della risurrezione. Ma la consapevolezza della risurrezione anche per Gesù è affidarsi tutto al potere del Padre, che è il suo amore. Il potere del Padre è l'amore, ma vuol dire fidarsi radicalmente. Non è siccome so come va a finire, allora ne resto tranquillo, vabbè, vado sulla croce qualche ora di passione e poi la portiamo fuori. Scherzare. E affidarsi radicalmente all'amore del Padre. Quindi, ecco, vorrei invitarvi a questa riflessione sulle scelte, su quelle obbedienze non obbligate, che forse qualche volta appunto in nome di qualche cosa che ci sembra non inevitabile, ma imponente all'interno della nostra coscienza, che mi auguro non sia semplicemente un senso di colpa, noi abbiamo compiuto. Quella è la nostra grandezza. Non ero obbligato, non era un senso di colpa. Io l'ho scelto, ho obbedito alla realtà di un figlio che non era come quello che aspettavo o che non ero riuscito come mi attendevo e come tutti i miei sforzi hanno cercato di realizzare, ad una malattia che potrebbe portarmi inevitabilmente alla disperazione, la mia o quella di una persona mia cara, un fallimento. Cioè io scelgo, obbedisco una realtà non semplicemente perché mi piego rassegnato, ma perché ci entro con quella ricchezza, possiamo dirlo, di fede, di umanità e di obbligazione morale che mi spinge a comportarmi così. Posso già dire che questo è il gusto. Non è che ci mettiamo a ballare, però questo è il gusto, è la verità, è la grandezza di una vita. Avete visto anche qui un capovolgimento totale. Questo criterio del capovolgimento appartiene alle predizioni e a ciò che si accompagna alle predizioni di Gesù. Quindi i capi, cosa dice, dominano e opprimono, voi vi fate servi, addirittura provocando Gesù, schiavi. Quindi non c'è poco da discutere, è la grande provocazione, il grande capovolgimento che abbiamo visto. E la terza osservazione che volevo fare era questa: chi tra voi vuol diventare grande, potente, sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo. Ecco, vorrei nella meditazione, se qualcuno vuol fermarsi, cogliere questo fatto. Cioè non si tratta soltanto di una morale superiore, si tratta di seguire Gesù che ha fatto così, che ha scelto così, non di farsi servire, ma di servire e dare la propria vita per noi. Finisco. Noi abbiamo davanti una grande immagine simbolica, anche il Vangelo è simbolica, dirà Gesù, ho fatto questo per darvi un esempio. Noi poi ripetiamo quello che ha fatto Gesù il giovedì santo con la lavanda. Io sono in mezzo a voi come uno che serve. chi comanda, chi sta a tavola o colui che serve? Sta a tavola, ma io sto in mezzo a voi come quello che serve. E ve lo faccio vedere, se non l'avete ancora capito, anche con questo gesto, con Pietro che ancora una volta si scandalizza e avanti. C'è però qualcosa che un pochettino abbiamo deformato. Perché? Perché proprio Gesù dice: io vi lavo i piedi per darvi l'esempio. Cioè a voi a cui io ho lavato i piedi, dovete fare così se volete essere miei discepoli. Lo dice anche qui, servire, ok? Noi invece abbiamo trasformato la rappresentazione in un segno di servizio ai poveri. Cioè, concretamente, è come se io dicessi ai bambini della comunione, piuttosto che ai poveri che ho scelto quest'anno per lavare i piedi, adesso voi mettetevi a lavare i piedi agli altri. Non è così. Cioè, io dovrei lavare i piedi ai più ricchi della comunità, ai più intelligenti della comunità, e dire ai figlioli: come il Signore ha fatto, io ho fatto, così adesso dovete fare anche voi, se volete abitare in questa comunità. Non so se avete colto la differenza. È così, perché come ho fatto io, dovete fare anche voi. A un quarto, cinque.